i podcast di galassiagutenberg.com, come ambiente tra utopia e apocalisse, gli incontri con gli esperti. Professor Pier Giacomo Pagano, le filosofie dell'ambiente.
Allora, buonasera. Siamo noi al terzo ciclo di questo ambiente tra utopia e apocalisse e nell'ambito di queste serate, fatte sia di conferenze che proiezioni di film che visita mostre, abbiamo documentato in lungo e in largo il rapporto sempre più pressante che l'uomo sta avendo sull'ambiente naturale. E quindi il nostro è stato un viaggio su disastri, che una concezione sbagliata del rapporto tra l'uomo e la natura in un qualche modo ha prodotto. Soprattutto nel corso del secolo scorso l'uomo è stato capace di grandissime conquiste, sia intellettuali, anche morali, anche scientifiche, di evoluzione, sociali, però al tempo stesso è venuto avendo sempre di più un rapporto sempre più pressante, sempre più agli occhi di oggi sbagliato nei confronti dell'ambiente, smarcandosi da questo, chiamandosi fuori in realtà da una rete di relazioni che lo pongono appunto come parte di un insieme più ampio, per seguire diciamo una propria furia che appunto agli occhi di molti appare una furia cieca, una furia distruttiva, una furia che si traduce oggi ad esempio in un violentissimo attacco alla biodiversità, che è una delle caratteristiche che ha sostenuto lo sviluppo stesso dell'uomo. Questa nostra documentazione continuerà anche con gli appuntamenti futuri. Mercoledì prossimo a Carpaneto parleremo ancora dell'impatto ambientale dei termovalorizzatori. Poi a gennaio ospiteremo una importantissima mostra scientifica appunto sul cambiamento climatico, quindi su questo tipo di guasti che da locali e regionali diventano a questo punto globali e molto difficilmente invertibili. Questa sera invece il punto di vista è diverso e la domanda che ci poniamo è: perché le cose sono andate così? No? Perché l'uomo, soprattutto col secolo scorso, appunto, ha avuto questo tipo di rapporto con l'ambiente? Questo rapporto con l'ambiente è, diciamo, necessario? È possibile costruire con l'ambiente un rapporto che sia rispettoso dell'ambiente? È giusto porsi queste questioni? Cioè l'uomo deve porsi il problema di salvaguardare l'integrità della natura così come questa ci è stata data, per se stesso e per le generazioni future, oppure diciamo fa parte dell'evoluzione dell'uomo andare oltre anche a questa, diciamo, a questa datità che si è trovato. C'è chi sostiene che l'uomo è parte di questa, diciamo, l'uomo è natura, l'uomo è parte della natura, quindi fa parte del gioco della natura. Il fatto che l'uomo, per esempio, se ne mangi, no? È una posizione che però, secondo altri, è discutibile. Il nostro relatore, Giacomo Pagano, è un ricercatore dell'Enea, è uno che ha una formazione scientifica, ha scritto diversi libri su queste tematiche, sulle tematiche in particolare delle filosofie ambientali, cioè dei diversi punti di vista filosofici a cui ci si può aggrappare per cercare appunto di porre in discussione il modo in cui l'uomo si rapporta con l'ambiente. Questa sera ci farà appunto una panoramica di questi serbatoi di risorse intellettuali ai quali possiamo attingere per cercare di ridiscutere questo nostro atteggiamento nei confronti della natura. Credo che parlerà anche un po' di come è stata posta all'attenzione dell'opinione pubblica questa questione ambientale, la cui data di nascita probabilmente si può fare salire alla pubblicazione del libro Rachel Carson, Primavera Silenziosa, quindi parliamo già degli anni 70 del secolo scorso, è lì che è emersa per la prima volta complessivamente questo tipo di problematica, che è una problematica fatta pregiudizi oppure di errata concezione del rapporto con la natura, ma è fatta anche di crescita demografica, di esaurimento di risorse naturali, di sfruttamento intensivo delle risorse della terra, eccetera. Quindi è un problema molto complesso. Quindi il nostro relatore è indicato per darci una guida in questa situazione, sia per i suoi studi appunto di carattere filosofico, sia per la sua formazione invece che è più direttamente scientifica, una formazione da biofisico. Ecco, detto questo, io non mi dilungo più di tanto e do la parola a Giacomo Pagano. Alcuni dei suoi libri sono qua sul tavolo del relatore, alla fine se chi fosse interessato a consultarli e parlare con il relatore eventualmente ad acquistarli, è sufficiente che si avvicini qui al tavolo. Non stiamo a fare il banchetto di fuori perché siamo in pochi, quindi possiamo gestirci la cosa così. La parola al nostro gradito ospite.
Ti sente?
Sì.
Intanto ringrazio coloro che mi hanno invitato a questa interessante rassegna, e quando mi sono trovato a preparare una relazione ho pensato di essere semplice nell'esposizione, di essere semplice, di fare innanzitutto una panoramica generale di quelli che sono i problemi storici di un certo tipo di ambientalismo, cioè come siamo arrivati fino a questo punto, e cercare di trasmettervi una panoramica, cercare di trasmettervi la possibilità di comprendere che non esiste soltanto un modo per rapportarsi all'ambiente, ma esistono diversi modi di rapportarsi all'ambiente, e c'è una disciplina che si chiama appunto filosofia ambientale, che magari a voi sembra nuova perché qui in Italia non se n'è parlato, non se ne parla. In realtà invece ha le sue radici alla fine negli anni 70 del secolo scorso, ed è soprattutto nel mondo nordico, nel mondo anglosassone, che trova corsi universitari, trova persone che hanno approfondito questa tematica, e come vedrete i risultati non sono da poco. Cambia proprio la nostra mentalità nei confronti di come ci dobbiamo rapportare con l'ambiente. Non so come iniziare, nel senso non so se presentarmi in un certo modo, come mai sono arrivato a studiare queste problematiche, e a volte lo faccio, a volte no. Mi sembrava opportuno comunque, anche per avere un dialogo più diretto, raccontarvi un po' di me, soprattutto per questo approccio che ho avuto, un approccio diretto. Io facevo la tesi di laurea all'Enea, lavoro ancora all'Enea, allora si chiamava CNEN, era il Comitato Nazionale Energia Nucleare, e sono entrato come biologo, e quindi il nostro compito era quello di fare dei test per vedere gli eventuali danni che poteva subire l'apparato respiratorio una volta che c'era un eventuale incidente nei circuiti di raffreddamento delle centrali nucleari veloci, per esempio Superphénix viene raffreddato con sodio liquido, il sodio è un metallo che però in atmosfera si incendia. Il nostro compito era quello, come biologi, i fisici procuravano questi fuochi di sodio, si chiamavano questi incendi di sodio, venivano convogliati in tubature, noi esponevamo decine e decine, anche centinaia di ratti, e dopodiché li sacrificavamo, come si diceva, e andavamo a vedere cosa era capitato nei polmoni, cosa era capitato nelle alte vie respiratorie. Fin dall'inizio, prima come studente, poi come ricercatore, mi sono posto la domanda fino a che punto era lecito che noi utilizzassimo degli animali d'esperimento per il nostro proprio interesse. E lì la domanda era quindi una domanda di tipo bioetico, una domanda ancora che si potrebbe definire di etica animalista. Io non avevo, devo dire, nulla in contrario a fare una cosa del genere, però avevo bisogno di una motivazione valida, cioè io lo faccio, va bene, però datemi un perché. E non era sufficiente che mi si rispondesse lo facciamo per il bene comunque dell'umanità, per il bene ovviamente degli operai che un giorno andranno a lavorare nella centrale nucleare e quindi saranno eventualmente esposti. Avevo bisogno di qualche motivazione più profonda, dei ragionamenti più profondi. Quando poi capitò Chernobyl, quando poi ci si rivolse verso un discorso di più ambientale, si chiuse il discorso dell'era nucleare, almeno qui in Italia, e si aprì un discorso all'Enea di tipo più ambientalista, la domanda ovviamente si aprì verso il discorso perché dobbiamo salvaguardare l'ambiente. È la stessa domanda, come mi devo comportare con gli animali, come perché mi devo comportare in un certo modo con l'ambiente. E la risposta che mi veniva data era sempre la stessa. Dobbiamo rispettare l'ambiente perché è la nostra casa. A nessuno piacerebbe vivere in una discarica. Per cui se noi vogliamo che la terra, che il futuro della terra, che il futuro delle nostre generazioni, i nostri figli stiano bene come stiamo bene noi, anzi meglio, dobbiamo salvaguardare la terra. Ebbene, questa risposta, sempre quella, francamente mi stava stretta. Cioè, dico, possibile che la montagna esista perché esiste l'uomo, esiste mio figlio, esisterà mio nipote, perché esistono le stelle, esistono per me? Insomma, francamente mi sembrava un tantino arrogante poter pensare che tutto l'universo fosse fatto per l'uomo. E un bel giorno incontrai, ero negli Stati Uniti, trovai un libro che dopo magari ci diamo un'occhiata mentre passeranno le diapositive, si intitola Why Preserve Natural Variety, era un libro di un americano di nome Norton, e io andai in biblioteca, vi dico, ma cos'è questa cosa? L'aprì, cominciai a leggere e scoprì che era un libro di filosofia ambientale. Dico, come? C'è gente che ha delle risposte diverse dal solito? E iniziai a guardare, iniziai a studiare e vidi che in effetti erano tante le possibili risposte che potevano essere date a questa semplice domanda. Dopo magari le vedremo in sintesi brevemente. Una per una vedrete che ci sono tante cose, diciamo, curiose, molto interessanti dal punto di vista intellettuale, ma non solo, perché hanno poi delle ripercussioni pratiche molto pesanti. Iniziavo con una diapositiva che è questa. È l'inizio, come diceva prima, non ricordo come si chiama, Mario, giusto Mario, mi diceva Mario che si può iniziare, l'ambientalismo può essere datato, il nuovo ambientalismo, intorno agli anni 60 del secolo scorso, e se vogliamo mettere una pietra miliare d'inizio dell'ambientalismo dobbiamo metterci il libro di Rachel Carson. Questo libro uscì nei primi anni 60 ed era rivoluzionario, e vi spiego perché. Vabbè, nel suo libro lei denuncia l'uso indiscriminato dei pesticidi. Chi è un po' vecchiotto si ricorderà che a quei tempi si parlava di una panacea, c'era il DDT che era un insetticida miracoloso, praticamente se veniva irrorato nelle coltivazioni si potevano, come dire, avere dei raccolti molto, molto più rigogliosi, gli insetti dannosi venivano uccisi, e quindi questo DDT era la panacea. Praticamente si sarebbe risolto, secondo i più ottimisti, si sarebbe risolto il problema della fame nel mondo, perché così i raccolti sarebbero stati enormi. In realtà lei fece capire che questo DDT in realtà non era una panacea, perché c'erano degli effetti assolutamente negativi. Innanzitutto questi pesticidi non erano pesticidi, nel senso che non uccidevano le pesti, cioè gli animali solo quelli indesiderati, diciamo, ma erano dei propri biocidi, cioè uccidevano indiscriminatamente tutta la vita. Ma non solo, entravano nel ciclo ecologico, nella catena alimentare e nelle reti alimentari, per cui magari uccidendo certi tipi di insetti, ad esempio gli insetti impollinatori, si andava a bloccare anche quella che è la riproduzione delle piante. E via discorrendo. Inoltre lei fece una riflessione molto importante e vide che i pesticidi magari irrorati a monte venivano dilavati, le piogge li portavano a valle, e a valle in laghi e fiumi morivano pesci. Ecco che lei disse: attenzione, noi utilizziamo dei pesticidi dei biocidi in realtà non otteniamo quello che vorremmo ottenere, vale a dire dei raccolti molto più efficienti, ma noi andiamo a incidere, quindi avremo, come dice lei, una primavera silenziosa. Se continuiamo in questi termini, non avremo neppure più gli uccellini che potranno cantare. La cosa principale, e lì fu veramente l'elemento di novità, è che lei fece il salto e si capì in quel momento che i problemi locali in realtà non erano più problemi locali. Se noi irroriamo il DDT in una zona, è possibile che ci troviamo gli effetti molto molto più distanti ed effetti generalizzati. Era il primo input del problema che diventava da locale a globale. E in effetti di problemi locali il mondo era già a conoscenza, di episodi gravi se ne sapeva già. Ricordo che ci fu una legge in Inghilterra che proibiva l'uso dei fuochi di carbone e di legna quando si riuniva al Parlamento, quindi voleva dire che problemi di smog, e parlo del 1600, c'erano già secoli e secoli fa. Per parlare degli incidenti sicuri, più recenti, datati, possiamo vedere che per esempio nel 1930 nella valle in Mosa, in Belgio, morirono 63 persone per un episodio di questo genere, 27 e 31 ottobre del 48 ad onore in Pennsylvania altri 20 morti, addirittura nel dicembre 1952 ci fu un periodo di un clima particolare, uno smog costante sulla città di Londra, non c'era ricambio d'aria e si calcola che allora morirono 4.000 persone. Quindi un disastro enorme, sicuramente un disastro enorme, ma un disastro anche di tipo localizzato. Voglio dire, chi abitava a Parigi sicuramente non aveva il problema che c'era a Londra. Ecco allora che il discorso che fece Rachel Carson, nel senso che dire, attenzione, i problemi ambientali non sono più solo localizzati, sono dei problemi che diventano via via globali. E la globalizzazione venne evidentemente quando vennero fatti i primi esperimenti di esplosioni nucleari, di test nucleari nell'atmosfera. Voi sapete che la Seconda Guerra Mondiale è finita con le due bombe a Hiroshima e Nagasaki, ma subito dopo la fine della guerra gli alleati, vale a dire Inghilterra, Francia, Stati Uniti, Unione Sovietica, andarono alla corsa alle armi, e quindi si cominciò a studiare bombe sempre più potenti, e la cosa più semplice e meno onerosa per gli stati era quella di farli esplodere in alta atmosfera. E il problema però era che veramente il tipo di effetto non era più l'effetto localizzato, ma era proprio un effetto a larghissimo spettro. Voi potete immaginare il fallout che poteva avvenire su tutti gli emisferi dopo un'esplosione di quel genere. Ricordo che per esempio dopo Chernobyl nell'86 esplose chiaramente in Ucraina, appunto a Chernobyl, un reattore nucleare. Gli effetti li abbiamo sentiti fino a noi in Italia. Mi ricordo che sulla pianura padana a macchie di leopardo ci fu un fallout radioattivo dove piovve, si inquinò moltissimo il terreno e quindi la catena alimentare eccetera eccetera, in altre zone meno. Ma per dire che un problema che era di tipo locale in quel momento a decine di migliaia di chilometri di distanza divenne un problema qua. Quindi ecco che il problema ambientale divenne via via sempre più globale. Non si poteva più ragionare in maniera limitata, in maniera locale, appunto. E quindi negli anni 60 ci fu tutta una serie di preoccupazioni, di studi. Ecco allora che un club, il Club di Roma, fondato nel 68 e composto da eminenti studiosi, non solo scienziati, uomini di cultura e non solo, politici, decisero di vedere dove stavamo andando, perché il problema non era soltanto ovviamente l'esplosione delle bombe nucleari, ma era tutto un problema di crescita della popolazione, quindi una crescita demografica, di problemi di risorse. Le risorse con una crescita demografica esponenziale rischiavano di finire. Vi ricordo che facciamo vedere questo grafico, questo è l'andamento del prezzo del petrolio negli anni dal 45 fino al 99. Adesso noi ne siamo ben cosci, perché il petrolio fino a qualche settimana fa costava fino a $150, adesso è sceso a $50, prima era ancora un anno fa era $50, quindi degli sbalzi incredibili, ebbene allora fu la prima volta che successe una cosa del genere. Il petrolio, che costava meno di 5 dollari al barile, come potete vedere, fino al 73, nel giro di 4 anni arrivò a passare i 40 dollari. Ecco che vedete il problema delle risorse, quanto il petrolio c'è, in che modo potremo sfamare la popolazione mondiale, erano problemi che si posero questo club di Roma, questo gruppo di personaggi illustri, che decisero di dare un compito a dei ricercatori del MIT che utilizzarono per la prima volta un computer. Allora nel 68 i computer erano qualcosa di enorme ma estremamente poco potenti, e chiesero allora di fare una previsione di quello che poteva essere il futuro. La previsione fu catastrofica, tant'è vero che li chiamarono catastrofisti. In realtà questi ricercatori, capitanati da Donella Meadows, fecero altro che immettere nel computer alcuni dati che potevano essere le previsioni di crescita, le previsioni di depauperamento di quelle che erano le risorse, e alla fine produssero una serie di scenari dove purtroppo gli scenari erano del tutto pessimistici. Addirittura si parlava che nel giro di poche decine d'anni il mondo sarebbe collassato su se stesso. Ecco che negli anni successivi i vari politici, i vari anticatastrofisti dissero: avete visto, queste previsioni sono previsioni assurde, perché siamo arrivati nel 2000, stiamo bene tutti quanti e via discorrendo. In realtà i limiti dello studio erano proprio dei limiti dovuti al fatto che gli input che erano stati messi nel computer erano input poveri, nel senso che erano pochi dati a disposizione dove poter partire. È un po' come se noi vogliamo fare una sorta di previsione meteorologica, no? È chiaro che se noi mettiamo pochi dati anche il risultato poi alla fine sarà scarso. I computer dell'epoca erano sicuramente scarsi. Ecco allora che 30 anni dopo, e quindi i primi anni del 2000, è stato rifatto il lavoro con un altro libro, appunto, I limiti alla crescita 30 anni dopo, dallo stesso staff, ovviamente con dei dati molto più precisi, con dei computer decisamente più potenti, però alla fine si allungano un po' i tempi, però nei 10 scenari che presentano, questi 10 scenari, anche questi qua, alla fine, diciamo, quasi tutti gli scenari portano a una catastrofe. In realtà quello che fanno vedere, che diciamo il risultato che secondo me è più pregnante, è il fatto che dice: se noi ci diamo una mossa presto è possibile comunque avere un futuro se non altro positivo, altrimenti, insomma, su 10 scenari, 7 scenari sono catastrofici, 3 scenari, uno abbastanza buono, dipende dalle decisioni fatte. Ecco perché allora Kyoto, ecco perché allora discussioni a livello globale di come comportarci, principi di precauzione, tutte queste cose. Perché? Perché c'è una base scientifica che vi dice: attenzione, che se noi ci muoviamo oggi è possibile comunque avere un futuro di un certo tipo. Questo l'abbiamo già visto. Ecco allora, tornando ai movimenti ambientalisti degli anni 60, diciamo che si ebbe una presa di coscienza ambientale. Tutti quanti cominciarono a porsi domande sul fatto di dove finiva la Terra, e infatti nacquero i primi movimenti ambientalisti. Qua vediamo che il WWF nacque nel 61, Greenpeace nel 69, Earth Force nel 77, Earth First, che sono poi i più radicali, nel 79, la nostra Lega Ambiente nell'80. Ma nel frattempo nacquero anche alcune riviste di filosofia ambientale, in alcuni casi di etica ambientale, e c'è una piccola differenza che dopo vedremo. Comunque, environmental ethics, che vuol dire etica ambientale, ecofilosofia, i deep ecologist e between the species furono le prime riviste su questi argomenti che nacquero tra gli anni, diciamo, negli anni 70 fondamentalmente. Cosa fa una disciplina come la filosofia quando si trova ad affrontare un tema nuovo? Cerca di trovare le radici e capire come mai siamo arrivati ad una situazione di questo genere. Ecco allora che i pensatori ambientali iniziarono a domandarsi, a farsi delle domande e a cercare delle risposte. Ecco allora, tra le tante congetture che si fece, una dice: la colpa della nostra Chiesa, in questo caso vuol dire cristiana, chiesa cristiana, la chiesa cristiana, l'insegnamento che ci viene dato dalla nostra religione è un insegnamento di tipo dittatoriale nei confronti dell'ambiente. È un esempio, la Chiesa ci dice che noi siamo fatti a somiglianza di Dio, quindi in realtà siamo dei semidei, possiamo, abbiamo il potere di fare, anzi dice che noi domineremo sui pesci, se leggete la Genesi, dominerete sui pesci, su tutti gli animali di questa terra. E quindi ecco, una possibile ipotesi era quella, magari da queste radici nasce un certo tipo di problema nei nostri confronti dell'ambiente. D'altronde, quando, diciamo, secoli e secoli fa, l'ambiente e la natura selvaggia in generale non era vista come la malata da curare, era vista piuttosto come qualche cosa di aver paura. Ricordate, intorno al 1000 d.C. il 90% della superficie europea era coperta da foreste. Nelle foreste c'erano i banditi, c'erano le belve feroci, si doveva aver paura della foresta. Oggigiorno invece è la natura che deve aver paura di noi, quindi è cambiato il tipo di, diciamo, approccio che noi abbiamo, e comunque la Chiesa, col fatto che dice che noi siamo comunque fatti a somiglianza di Dio, ci dovrebbe dare un input di dire voi potete fare un po' quello che volete. Poi vedremo che questa è un'idea, ma non è del tutto completa. Vennero denunciati i sistemi politici ed economici, sia il capitalismo che il socialismo in realtà non davano un'occhiata all'ambiente, non avevano un pensiero ambientale, la trattavano tutti uomini con uomini, ma l'ambiente non era considerato tale, anzi era da sfruttare sia dal punto di vista capitalistico che a livello di società. Vennero criminalizzate la scienza e la tecnologia, perché troppo materialiste e troppo riduzioniste. Anche la scienza e la tecnologia, viste in una certa ottica, potevano dare l'idea di strumenti in mano all'uomo per poter sfruttare la natura in maniera indiscriminata. Pensate soltanto che la scienza aveva creato la bomba atomica e quindi era un fatto molto grave secondo i pensatori e quindi secondo coloro i quali pensavano che effetti poteva avere l'uomo e quindi in questo caso la scienza verso la natura. Insomma, tutta l'intera società occidentale venne additata come incapace di convivere in armonia con la natura. Di conseguenza cosa si ebbe? Chi è un po' vecchiotto si ricorderà, comunque vennero divulgate le filosofie orientali. E quindi si cominciò a parlare di buddismo, ancora oggi si fa, però queste filosofie, queste religioni orientali in realtà erano più in armonia con la natura, vedevano il mondo in maniera più olistica, avevano una visione del mondo più unitaria, più che settoriale o meccanicista o riduzionista. Vennero rivalutati i santi cristiani e la Chiesa per, diciamo, controbattere a quelle accuse che gli vennero fatte. In particolare ci fu un articolo su Science molto pesante, non mi ricordo, si chiama White, non mi ricordo come si intitolò, però fece un'accusa pesante verso la Chiesa. La Chiesa, addirittura Giovanni Paolo II nel 79, mi sembra, no, nell'80, quando è stato? Comunque, insomma, intorno agli anni 79-80, dichiarò Francesco d'Assisi il patrono degli ecologisti e fu una contromossa, se noi vogliamo pensare un pochettino malignamente a livello politico, per far vedere che in fin dei conti ci sono stati dei santi, quindi dei cristiani, che non la pensavano come, diciamo, vivevano non solo in armonia con la natura. Lui parla di fratello sole, sorella luna, gli amici animali, gli uccellini, parlava con gli animali, quindi è un'immagine totalmente diversa da quella che gli veniva invece affibbiata da coloro i quali dicevano che la Chiesa era in realtà una delle ragioni per le quali l'uomo si stava comportando male nei confronti della natura. E poi vennero riscoperte le qualità dei popoli primitivi, c'era coloro i quali, soprattutto in America, dicevano gli indiani americani vivevano in armonia con la natura, noi non siamo più capaci di vivere in armonia con la natura. Anche lì ci sarebbe da dire, perché è stato scoperto che 10.000 anni fa c'erano dei sistemi estremamente, c'è scritto anche in un mio libro, dei sistemi estremamente agghiaccianti di come pochi uomini riuscivano a ammazzare decine e decine di specie, decine e decine di capi di bisonti in America. Comunque, in un certo qual senso, alcuni pensatori pensarono che bisognava rifarsi ai popoli primitivi. Ancora oggi c'è qualcuno che pensa, ma allora si stava meglio una volta. Nacquero grandi movimenti popolari, il più famoso del quale è il New Age. E poi vennero diffuse nuove teorie olistiche, tra le quali l'ipotesi Gaia di James Lovelock. Per chi non lo sapesse, ma penso che sia abbastanza diffusa, James Lovelock era un fisico dell'atmosfera, e questo James Lovelock disse: come mai la Terra è azzurra? Marte rosso, alcuni pianeti sono gialloni, verdoni, di molto freddi come luce. Il pianeta Terra, che lui chiamò Gaia, in realtà è azzurro, ma c'è una ragione perché è azzurro, perché c'è l'ossigeno. Ma l'ossigeno non c'è per caso, come su altri pianeti ci sono altri gas. L'ossigeno c'è grazie al fatto che c'è la vita. Quindi non è soltanto il fatto che l'inorganico ti va a modificare l'organico, nel senso che per esempio l'evoluzione c'è in quanto cambiano, l'ambiente cambia, ma è anche la vita stessa che va a influire sul mondo inorganico. C'è una sorta di coevoluzione tra mondo inorganico e mondo organico. Il mondo inorganico è vero che va a modificare le specie animali e vegetali, ma è anche vero che il mondo organico va a influenzare quello che sono, tutto il mondo abiotico, diciamo. All'inizio, 5 miliardi di anni fa, quando la Terra nacque, l'atmosfera era assolutamente irrespirabile, era riducente, come si dice, non c'era ossigeno, l'ossigeno, il poco ossigeno che c'era, era legato alle rocce, legato al ferro, legato comunque ai minerali. Con l'avvento della clorofilla, quindi con l'avvento della vita e quindi con l'avvento della molecola della clorofilla, gli organismi viventi iniziarono a utilizzare l'energia e poi prima l'energia chimica e poi l'energia solare per liberare ossigeno. Ecco, da allora, da quel punto, iniziarono a nascere tutta la vita, quindi anche gli animali, a popolarsi, e più si popolava la Terra più veniva fuori l'ossigeno. Ecco allora che da un pianeta sterile, un pianeta come potrebbe essere oggi Marte, visto da lontano rosso, freddo, diventa un pianeta caldo. E lui disse, l'ipotesi Gaia, che in effetti si comporta la Terra come fosse un organismo vivente. Ecco perché la chiamò Gaia, come la dea della Terra. E quindi si crearono una sorta di contrapposizione fra due pensieri distinti. C'era coloro i quali credevano nel progresso inarrestabile, che avrebbe risolto tutti i problemi, e coloro i quali invece che chiedevano un gran cambiamento del nostro comportamento nei confronti della natura. Questo perché ci fu proprio in quel preciso momento, nel passaggio dagli anni 60 agli anni 70, perché se vi ricordate, il 29 di luglio, credo fosse del 69, l'uomo mise il primo piede sulla Luna. Ecco allora che, diciamo, coloro i quali vedevano la tecnologia, la scienza come la soluzione di tutti i tipi di problemi, dicevano: che problema c'è se noi mettiamo, se la Terra la distruggiamo, prendiamo sulle nostre astronavi, andiamo a colonizzare gli altri pianeti e così noi ci potremmo espandere dove vogliamo. In realtà chi invece aveva l'occhio un po' più avanti, vedeva la Terra da lontano, sorgere da lontano, come è la terza fotografia, una fotografia molto famosa della NASA, che diceva: non è assolutamente vero questo discorso, perché noi siamo lassù, il pianeta è piccolino, siamo come su un'astronave, siamo tutti nella stessa barca, se vogliamo. Se noi non abbiamo cura del nostro pianeta, alla fine questa incuria si rivolgerà contro di noi e ne avremo soltanto, diciamo, da rimetterci. Ecco allora che, diciamo, con l'occhio del poi, possiamo dire che se è vero che le ipotesi catastrofiste di quelle che erano lo studio del Club di Roma e quindi di Donello Amaido del MIT era un'ipotesi troppo pessimistica, da questo punto di vista dobbiamo dire che in effetti la visione più cautelativa, la visione del nostro, che voleva un cambiamento del nostro rapporto nei confronti della natura, è una visione ben più lungimirante, perché è vero che negli anni, fine anni 60, si è andati sulla Luna, ma è anche vero che non ci siamo più tornati, è anche vero che andare su Marte non se ne parla e chissà quando succederà, è anche vero che siamo comunque relegati nella piccola Terra che voi vedete sullo sfondo nero del cielo dell'universo, e siamo lì, e tale la Terra dobbiamo tenersela. Ecco allora che da tutto questo, diciamo, turbinio di pensieri è nata tutta una serie di flussi di pensieri che hanno cercato di dare una risposta un pochettino meno banale al perché salvaguardare la natura. Ora vediamo che nello studio delle basi filosofiche ambientali si fece anche uno studio di tipo appunto filosofico, visto che di filosofia si parlava, e nel passato si è visto per esempio che anche Aristotele, nonostante fosse uomo di mentalità estremamente aperta, era convinto che tutto in natura avesse uno scopo e soprattutto che tutto fosse fatto apposta per l'uomo. D'altronde, per chi sa un po' di filosofia, sa bene che la patristica e tutta la scolastica è stata fatta, è stata basata su che cosa? Sugli studi, è stata cercata una giustificazione filosofica basandosi sui filosofi precedenti. E in realtà, se lo voi vedete bene, in Aristotele c'è scritto un po' quello che è scritto sulla Bibbia, o comunque quella, l'interpretazione che viene data dal cristianesimo, che tutto è fatto per l'uomo. Arrivato alla filosofia moderna, e Cartesio fu il primo, si cambiò passo dalla filosofia antica, si passò alla filosofia medievale, si passò alla filosofia moderna. Cartesio, con la sua divisione fra rex cogita e rex extensa, il suo famoso cogito ergo sum, fece una netta separazione tra quella che era l'uomo e tutto il resto della natura. Ora, per Cartesio, quindi, chi pensava era l'uomo, tutto il resto non pensava, quindi tutto il resto era meccanico. Era per quello che poi con Cartesio si giustifica per tutto e per tutti l'utilizzo degli animali nella ricerca. Arrivato a Jeremy Bentham, invece, che è un filosofo successivo, questo fece un discorso molto pratico, ma in realtà molto pregnante, che potremmo ritrovare anche oggi come basi per certe nostre etiche. È la sua etica utilitaristica, e lui disse: non mi interessa se un animale può o meno essere una macchina, l'importante è che soffra. Se soffre, noi dobbiamo averne cura, non dobbiamo far soffrire, perché esiste un principio che va, diciamo, al di là di quelli che sono, è un principio, chiamiamolo assoluto, che è il principio di massima felicità, e dice: sofferenza è male, piacere è bene. Come fece a giustificare questa sua etica utilitaristica? E lui dice: bene, pensiamo ai casi marginali. Che vuol dire? Vuol dire, se noi prendiamo un bambino non è certamente in grado di ragionare come un essere umano adulto, un bambino non è altro che un piccolo animaletto, non è altro che una piccola macchina, non possiamo certo considerare un bambino come un essere adulto in quanto ha capacità mentali. Se noi non facciamo soffrire un bambino, ne abbiamo cura, è perché questo bambino può soffrire. E quindi, se noi paragoniamo la mente, il cervello, se vogliamo, le capacità cerebrali di un bambino a quello di un animale e salvaguardiamo il bambino, allo stesso modo noi dobbiamo salvaguardare gli animali. Ovviamente questo qua si riferisce a quella che noi possiamo oggi chiamare come etica animale, e non c'entra la natura. Però se noi consideriamo che la natura può essere comunque soffrire, tra virgolette, perché se noi non innaffiamo un prato, il prato si vede che sta seccando, come disse a una famosa conferenza negli anni 70, non mi ricordo, un famoso giurista, nei riguardi della natura: se noi vediamo che comunque il prato soffre, siamo consapevoli del fatto che la nostra azione può avere un risultato positivo o un risultato diverso. Arriviamo all'inizio degli anni 80, dell'Ottocento, e abbiamo i veri primi ambientalisti, coloro i quali si possono considerare come veri e propri pietre miliari. Il primo di questi è un signore che si chiamava David Henry Thoreau, e era un tipo particolarmente un po' strano, un po' particolare. Il suo libro più famoso si chiama Walden, ovvero Vita nei boschi, è ancora da oggi pubblicato, si trova, mi sembra, sì, la Rizzoli la fa. E costui decise di vivere 2 anni nei boschi, andò in una capanna e lì cominciò ad elaborare tutta una serie di filosofie che poi furono la base di pensieri diciamo estremamente moderni. Pensate che questo qua viveva a metà dell'Ottocento, quindi ambientalismo, abolizionismo, resistenza alle tasse, criticismo, disobbedienza civile, obiezione di coscienza, azione diretta, non violenza, vita semplice. Tutti questi concetti furono già elaborati da questo signore a metà degli anni 800, tant'è vero che questo qua influenzò il Mahatma Gandhi, ha scritto Martin Luther King e John Fitzgerald Kennedy, per dire soltanto alcune delle persone più eminenti che sono state influenzate dal pensiero di questo studioso, che comunque era un misantropo, era una persona che amava stare per i fatti suoi e vivere una vita semplice, appunto. E il suo libro è proprio un inno alla vita semplice. Di tutt'altra parte era questo altro personaggio, altrettanto importante per l'ambientalismo moderno. Questo Guilford Pinkow in realtà era un cacciatore, e quindi dal punto di vista nostro un po' moderno, un po' di coloro i quali amano la natura, pensare che uno possa cacciare, quindi sparare degli animaletti, a me personalmente dà un po' fastidio. Comunque dobbiamo anche immergerci in quell'epoca, in un'epoca, ricordo che il primo parco italiano, penso fosse quello dello Stelvio, era in realtà fu un parco che fu stabilito come riserva di caccia reale, per cui furono conservati gli stambecchi, per esempio, e tanti altri erbivori non poterono essere estinti per il fatto che comunque erano riserve di caccia. Quindi, sotto un certo aspetto, anche la caccia ha i suoi meriti, insomma, soprattutto quando si parla di un secolo fa. Ebbene, questo Gifford Picot fece un discorso, era poi il consulente ambientale del presidente Roosevelt a cavallo del secolo tra l'Ottocento e il Novecento, fece un discorso semplice: noi non dobbiamo fare quello che ha fatto l'Europa, l'Europa ha distrutto la sua natura, noi non dobbiamo fare lo stesso. Lo storico dell'ecologia, tale Donald Worster, dice che l'America a quei tempi stava passando nel periodo, lui chiama l'era del legno, perché di legno si facevano le case, perché di legno facevano gli attrezzi, perché disboscavano per poter coltivare, così come hanno fatto i popoli primitivi. Ebbene, questo correre da est verso ovest, il famoso far west, stava producendo in quegli anni lì uno scempio spaventoso di quello che era la natura. E lui proprio disse, non dobbiamo compiere gli stessi errori, noi dobbiamo utilizzare la natura in questo modo. E lui scrisse questo principio di conservazione, per questo si batté, fu anche sparato, come si dice, si cercarono anche di farlo fuori, perché gli interessi suoi non coincidevano proprio con gli interessi di parte, soprattutto di alcuni stati centrali degli Stati Uniti. Bene, il principio di conservazione, se lo leggiamo, è estremamente innovativo e dice: le risorse, in questo caso dice, hanno valore strumentale, cioè, detto in parole povere, valgono dei soldi, insomma, se vogliamo dire, devono venire usate in modo saggio e oculato affinché possano rigenerarsi ed essere utilizzate dalle generazioni a venire. Parla di generazioni future a cavallo dell'Ottocento-Novecento. Quindi immaginate che mentalità aperta che poteva avere questo, nonostante appunto il fatto che avesse una mentalità comunque di quel periodo. Quelle che non si rigenerano, petrolio, carbone, eccetera, dobbiamo utilizzarle prudentemente perché durino il più a lungo possibile. Se voi ci fate caso un pochettino, e qua sono stato criticato, questo non è altro che la traduzione del primo concetto di sviluppo sostenibile. Quindi non mi si può dire che il concetto di sviluppo sostenibile è tanto innovativo, perché parla di generazioni future e parla comunque di valore strumentale. Io sono convinto che la natura non abbia soltanto un valore strumentale, ma un valore che va al di là, e vedremo dopo. Ultimo personaggio, prima di arrivare alla filosofia ambientale vera e propria, è questo signore Aldo Leopold, che era tra l'altro un dipendente di Gifford Picot. Anche questo era un cacciatore, il suo compito era quello di uccidere i predatori nelle praterie americane, in particolare uccideva puma, uccideva lupi, uccideva orsi. E questo perché? Perché secondo il principio di conservazione del signore di prima, cioè vale dire di Gifford Picot, bisognava conservare la natura, quindi conservare gli animali per poi spararli, no? E quindi questo andava in giro e ammazzava questi predatori, così le prede potevano essere ammazzate dall'uomo e non ammazzate dai predatori. Questo signore un bel giorno sparò un lupo e il lupo, invece di morire, rimase moribondo. Lui si avvicinò, il lupo con questi intensi occhi verdi lo guardò e lui capì che quello non era un animale, quello era l'espressione di qualcosa di più grande. E lui rimase talmente colpito da questo fatto che cambiò totalmente mentalità. E lui disse nel suo libro, che si chiama Almanacco di un mondo semplice, del 49, 1949, cominciò a pensare come una montagna, disse. Perché? Perché negli occhi di questo lupo lui vedeva l'intera natura. Non era possibile avere una visione troppo ristretta come una visione utilitaristica. In quegli occhi non c'era soltanto una macchina, c'era un qualche cosa di più, c'era un'espressione di qualcosa che andava ben oltre la semplice, la banale umanità. Ecco, allora lui disse: allarghiamo la nostra visione. E questo, anche questo, un pensiero estremamente moderno. Lui dice, e questo è un ragionamento filosofico che fila liscio preciso e dice: se la specie umana si riconosce in quanto tale, noi salvaguardiamo tutti gli individui che fanno parte della specie umana, perché noi salvaguardiamo per esempio i bambini, salvaguardiamo i malati di mente, no? Perché? Perché li riconosciamo parte di una nostra comunità. Ebbene, se così è vero, se è vero che noi facciamo parte di una comunità ecologica, perché è vero che noi facciamo parte di una rete ecologica e quindi abbiamo bisogno degli altri, e se noi riconosciamo che gli altri sono parte di noi, automaticamente dobbiamo riconoscere dei diritti a loro. Non è altro che un allargamento dell'etica, l'etica umana se vogliamo, quindi diritti, principi umani, allargati a tutto il creato. Ed è tanto è poco eccepibile, nel senso che è un ragionamento che fila liscio. E in secondo luogo è estremamente innovativo, quando ancora non si parlava di filosofia ambientale. Questo è il libro che vi dicevo prima, che mi ha aperto un attimo le porte a questo tipo di disciplina, del 1987, che è appunto un libro di Brian Norton, che è un filosofo ambientale. In questo caso faccio vedere il mio impegno nell'ambito della filosofia ambientale, quindi ho aperto un sito web, filosofiaambientale.it, che potete consultare, raccoglie articoli, raccoglie libri, coloro i quali vogliono scrivere, ovviamente vi viene selezionato, cioè non si possono scrivere troppe stupidaggini, per dire, però non è che è un sito di tipo politico, per cui si sceglie un argomento, non si sceglie un altro perché le idee sono, no, è una vetrina per coloro i quali vogliono comunque esprimere delle proprie opinioni all'interno di una certa problematica. E poi ho scritto un paio di libri che sono qui, che potete vedere, uno proprio sulla filosofia ambientale, che è un libro un testo un pochino, non è difficile perché l'ho scritto io, quindi io sono scienziato, non è che abbia usi paroloni particolari. E comunque è proprio di filosofia ambientale, è stato adottato in molte università italiane. Quell'altro invece è un approccio allo studio della filosofia ambientale e tratta dell'uomo, come l'uomo, chi è l'uomo, come si rapporta, come è nato evolutivamente e come si rapporta nell'ambiente. Ecco, allora entriamo un attimino, io non so che ancora tempo, sì. Entriamo un attimino un po' più nello specifico e vediamo un po' cos'è la filosofia ambientale e come si caratterizza. Semplicemente la filosofia ambientale potrebbe essere definita così: raccoglie i pensieri, le idee, i concetti che l'uomo elabora nel suo rapportarsi con ciò che lo circonda. Notare che l'etica ambientale fa soltanto... ci dice o si interroga sul come noi dobbiamo comportarci. Ecco, invece la filosofia ambientale è un po' più larga, nel senso che prima di dire come noi dobbiamo comportarci è il caso che vediamo quali sono, chi siamo noi e come ci dobbiamo rapportare. Cioè non è sufficiente dire come noi ci dobbiamo comportare se non abbiamo alle spalle una conoscenza di chi siamo e dove vogliamo andare e che come teoricamente cosa dice la biologia, cosa dice la scienza e cosa dicono tante altre cose. Anche, voglio dire, anche la religione, anche l'arte, anche la letteratura nel nostro modo di essere. E attenzione che questa filosofia non è soltanto qualcosa di impalpabile, perché quello che noi pensiamo, quello che siamo noi, poi si riflette su chi andiamo a votare, si riflette sul nostro comportamento giorno dopo giorno. È difficile capirlo, ma noi siamo quello che la società ci ha voluto far essere. È difficile noi, se riuscessimo un attimo a uscire da noi stessi e guardare un attimino il mondo da fuori, vedere se qualche cosa in noi magari non è il caso di cambiare. Io ho una mentalità da scienziato, sono nato scienziato, sono nato tecnico, e per capire un attimo la filosofia sono dovuto uscire da questo guscio, e vi assicuro che non è stato assolutamente facile. Nonostante questo, ho comunque una mentalità ancora da scienziato, mi va benissimo, però ho la consapevolezza di essere comunque un attimo inquadrato, e comunque che la società, che il tipo di studio mi ha inquadrato verso una certa direzione. La filosofia ambientale è una branca della filosofia, è una branca della filosofia riconosciuta in alcuni paesi. Tant'è vero che in Europa, per esempio Danimarca, Svezia, Norvegia, come vedete, generalmente paesi del nord, e poi paesi anglosassoni, ci sono dei corsi universitari proprio dedicati a questo tipo di disciplina. Tant'è vero, qui abbiamo un esempio di libro che è una sorta di Bibbia, se vogliamo, raccoglie i pensieri più,
più pregnanti della filosofia ambientale ed è un libro di testo che viene utilizzato nelle università. Ci sono anche, dal 92, sono state istituite proprio delle organizzazioni professionali, ad esempio l'International Society for Environmental Ethics, ISEE, e anche l'International Association for Environmental Philosophy, che è la IAEF. Se noi andiamo a guardare un pochettino che cos'è e come può essere la filosofia ambientale, ci accorgiamo che non è una cosa molto semplice. Questo è uno schema riassuntivo che ho compilato alla fine del mio libro di filosofia ambientale. Dopo aver cercato tutte le filosofie ambientali, i pensatori che potevano avere in qualche modo contribuito con un pensiero originale all'intera disciplina della filosofia ambientale, ne ho cercato, da bravo scienziato, perché tale sono, di classificarlo. Io sono un biologo e classifico le specie animali e vegetali in questo e in qualche modo, non ho fatto altro che una cosa di questo genere. Ecco allora che in questo schema l'ho diviso, adesso diamo un'occhiata così e poi dopo faremo una sintesi molto breve, perché sarebbe ovviamente molto complicato andare nel profondo. Comunque sulla sinistra ho fatto una divisione di primo livello, di secondo livello, di terzo livello, eccetera, a seconda di un antropocentrismo, quindi un mettere al centro l'uomo, decrescente. Quindi ci sono, se guardiamo il primo livello, vediamo tesi antropocentriche che danno un valore strumentale di ogni essere vivente, valore intrinseco della sola specie umana, e qui si colloca là per esempio il discorso di Thorpe-Pinkow. A un antropocentrico critico o un ecocentrismo, vedremo dopo, ve le dico in poche parole, e vi faccio un sunto brevissimo di che cosa vuol dire queste parole che possono sembrare un pochino ostiche. E il biocentrismo, che invece è un qualche cosa che vede pariteticamente uomo e natura a livello pari. È un po' il discorso che ha fatto l'Etica della Terra del signor secondo, quello che si chiamava Aldo Leopold e che sparò al lupo di prima. In questo caso anche ci sono delle sottosuddivisioni, delle suddivisioni ulteriori. Le antropocentriche possono essere divise in forti, deboli, non rivolte alla natura, eccetera. Faccio un esempio, la più antropocentrica in assoluto è l'etica della frontiera o l'etica del cowboy, coloro i quali dicono: noi della natura possiamo fare quel che vogliamo. Perché? Perché la natura è in grado di rigenerarsi da sola, perché noi siamo talmente forti, abbiamo una grande capacità di adattamento e di modificare l'ambiente, per cui possiamo fare quel che vogliamo. Niente, andiamo avanti. Ci sono i teorici di spicco che hanno ideato le loro particolari idee filosofiche ambientali. Alcune idee non sono addirittura rivolte alla natura, perché c'è un radicale tale Booking che dice che il problema non è un problema ambientale, è proprio un problema di rapporti sociali, rapporti quindi fra i popoli, fra le classi sociali, quindi fra ricchi e poveri, il problema è fra uomini e donne, il problema è fra generazioni, gli anziani con i più giovani, il problema è quindi un problema di tipo sociale. Se noi, dice Booking, risolvessimo questi problemi sociali, automaticamente si sarebbero risolti anche i problemi della natura. Quindi il problema non è un problema di natura o un problema di ambiente, il problema di questa disparità è un problema proprio del classismo che esiste a livello umano. Comunque non andiamo a complicare ulteriormente, diamo un'occhiata veloce a quelle che sono le posizioni filosofiche ambientali di primo e di secondo livello. Abbiamo detto che esistono delle posizioni, guardiamo a sinistra, quelle antropocentriche, quelle ecocentriche e quelle biocentriche. Le antropocentriche, le guardiamo a destra, si possono dividere in forti e deboli. Delle forti dello sciovinismo umano, come deboli la conservazione. Ecocentriche, ad esempio, c'è l'ecologia profonda, nelle tesi anti-antropocentriche o biocentriche possono essere suddivise in individualistiche o olistiche. Per capire la differenza che c'è tra una tesi antropocentrica e una tesi biocentrica, faccio generalmente l'esempio del fiore. Immaginiamo di camminare in montagna e vediamo un fiore per terra. Allora, fianco c'è un cartello con su scritto: non raccogliete il fiore affinché altri ne possano godere. No, è un cartello condivisibile, no? Perché in fin dei conti dobbiamo raccogliere il fiore, domani si seccherà, lasciamolo lì dov'è, così, se passa qualcun altro se ne può godere, può sentire il profumo, può goderne dell'estetica. Ma pensiamo a un altro cartello, potrebbe esserci scritto: lasciate stare il fiore affinché possa vivere la sua vita. Ora, il risultato in questo caso è lo stesso, il fiore rimane lì, ma cambia totalmente il concetto per cui noi lo lasciamo lì. Nel primo caso lo lasciamo lì perché un altro uomo passando di lì possa goderne. Nel secondo caso è un concetto di tipo biocentrico, io lo lascio lì perché è giusto che stia lì, perché è giusto che viva la sua vita, che diritto ho io di raccoglierlo. E qua mi fa venire un po' da ridere perché raccontai questo qua in un convegno dove c'era un esponente del governo, no presidente ancora, che era un sottosegretario all'ambiente del governo Berlusconi, e io feci questo discorso, mi sembrava abbastanza chiaro, no? E io vi racconto perché l'ha raccontato, è stato carino. Questo qua dopo fa l'intervento, ah sì, perché Pagano ha ragione, di qua di là, se sono i fiori, bisogna lasciarli stare, se invece c'è un cespuglio, lo tagliamo. Guarda che non ci siamo, cioè l'esempio è del fiore, perché mi sembrava carino il fiore, ma se io prendo un cespuglio brutto è la stessa cosa, perché magari a me non piace, però magari accoglie degli esseri viventi, non so, accoglie degli uccelletti, fa parte dell'ecosistema, non è che lo taglio perché è brutto, ottengo quello perché è bello, non è che capito niente. Comunque comunque il discorso è questo, il discorso è che in un caso, sia fiore, sia qualsiasi altra cosa vivente, la teniamo, ne abbiamo cura perché qualcun altro o noi stessi o qualcun altro ne possa godere, in quell'altro caso invece no, perché ha dei diritti suoi, come dico io, la natura, c'è un albero non per far godere me, sì, ci sarà anche perché io ne possa godere, ma non è che è lì per fare godere me. Ecco allora, l'antropocentrismo forte, adesso faccio una breve carrellata, vi dico alcuni punti salienti di quelli che sono i vari pensieri. L'antropocentrismo forte che dice, l'uomo può disporre della natura quando e come vuole. La terra fornisce risorse illimitate all'uomo che può gestirle come vuole. E l'antropocentrista forte ha fiducia smisurata nel potere umano, nelle tecnologie e nel potere dell'economia di mercato. Ora, chi guarda queste note può credere che sia assolutamente anacronistico pensarla così. Ebbene, non è vero. Non è vero, ci sono tanti esempi che la pensano ancora così, soprattutto sul punto il fatto che sulla fiducia smisurata nel potere umano. Sul fatto che possiamo disporre della natura, sì, sul fatto delle risorse illimitate, magari qualcuno pensa che magari il petrolio sta finendo, ma sul fatto che l'uomo possa, come vuole, modificare la natura, c'è tanta gente che la pensa ancora così. E qua non entriamo nei discorsi che si potrebbero fare, ma potete capire. Quindi, nonostante sembri anacronistico, a me personalmente sembra anacronistico pensarla come un antropocentrista forte, e invece se voi leggete, dico uno che si chiama Gaspari, che scrive, lui è di questo genere. Ecco qua in una vignetta fatta da Francesca Pazzaglia l'esempio, diciamo, quello che dovrebbe significare l'antropocentrismo forte. L'uomo domina la natura per sé e fa un po' quello che crede di fare. L'antropocentrismo debole invece è quello che un po' va per la maggiore. Se noi ci pensiamo bene, lo sviluppo sostenibile è un po' troppo antropocentrico. In questo caso però un po' meglio, è un antropocentrismo debole. Cosa dice? La sopravvivenza dell'uomo è strettamente legata al suo comportamento e al rispetto che ha e avrà per l'ambiente. Ovviamente, dice, se noi abbiamo questa terra che è piccolina, che è influenzata dal nostro comportamento, più ne abbiamo cura e meglio è. E tanto è vero che i suoi principi di base sono la conservazione e la sostenibilità. Ovviamente c'è differenza, io adesso qua sto semplificando forse un po' troppo tra conservazione e sostenibilità, anche perché nelle nuove dichiarazioni di sostenibilità si sta raggiungendo comunque se non proprio un biocentrismo, un ecocentrismo che è quello che poi alla fine vedremo, saremo portati verso un certo tipo di ecocentrismo. Ecco allora che l'antropocentrismo debole cosa dice? Io curo la mia natura, in questo caso l'omino cura la mucca perché un domani gli sparo. Quindi è chiaramente un esempio tipico che dice io è vero che ne ho cura però per mio interesse personale. La conservazione e la sostenibilità, vabbè, queste qua possiamo anche andare avanti, comunque ripeto un pochettino quello che era il principio di Gifford Picot, che le risorse sono un bene strumentale, devono venire usate in modo saggio e oculato, eccetera, e lo sviluppo, e qua ecco, l'avevo messo, giusto adesso mi viene in mente, l'avevo messo per comparare le due dichiarazioni, quello di Pincot all'inizio del Novecento e quello dello sviluppo sostenibile dell'87 della Commissione Burland, e se vedete, se ci vogliamo fare un paragone, sono le stesse. E quindi io sostengo che la dichiarazione dello sviluppo sostenibile, così come è stata fatta, non è altro che la conservazione. In effetti devo dire che dall'87 adesso di strada ne è stata fatta e quindi ha subito delle modifiche questa definizione decisamente più positive. Il biocentrismo individualistico si divide in due tipi, quello sulla liberazione animale e quella sui diritti animali. Individualistico cosa vuol dire? È un biocentrismo e poi c'è l'olistico, e l'olistico invece, dopo adesso andiamo a guardare una diapositiva che lo spiega un po' meglio. Biocentrismo vuol dire mettere al centro, invece che l'uomo, mettere al centro la natura. In questo caso individualistico vuol dire mettere al centro il singolo individuo, che sia animale, che sia vegetale. In questo caso olistico, mettere insieme gli ecosistemi, non soltanto il singolo individuo, cioè avere un rispetto, dare dei diritti a, nel primo caso, a un individuo, che potrebbe essere per esempio un cane nel caso dell'etnica animale, o nell'altro caso una specie animale. L'individualistico, infatti, come scrivo qua, pone la vita del singolo individuo, anche quella di un cane, una mucca o un uccello, come criterio per la rispettabilità morale. Qui sono molto forti gli animalisti, però ricordo che gli animalisti tendono giustamente a proteggere le specie che sono poi le specie che l'uomo stesso ha, sono specie domestiche più che le specie selvatiche. L'olistico invece riconosce la dignità morale solo ai gruppi di individui, non al singolo individuo. E c'è una differenza molto, molto pregnante, molto importante. Se noi pensiamo, per esempio, che in un parco come può essere il Serengeti in Africa, immaginiamoci che gli elefanti, o adesso abbiamo degli esempi molto, molto chiari qua sul nostro Appennino, perché i caprioli si stanno moltiplicando a dismisura e creano proprio dei problemi. Allora, il biocentrista individualistico non permette l'uccisione del singolo animale. Dice, è vero che, non so, in Africa gli elefanti stanno invadendo, stanno uccidendo l'ecosistema, ma noi non abbiamo il diritto neanche di uccidere un animale. L'olistico, invece, ha una visione più ampia e dice, se io devo salvaguardare l'integrità di un ecosistema, allora sono anche giustificato ad abbattere qualche esemplare per poter mantenere il tipo di... per poter mantenere, come dire, l'armonia di quel tipo di ecosistema. Sono molto diverse queste due cose e generalmente alla fine, diciamo, all'atto pratico, l'individualistico si applica su cani, gatti e comunque gli animali che abbiamo intorno, l'olistico si applica invece alle specie che sono selvatiche. In ultimo, questo ecocentrismo, che il principale esponente è questo signore che si chiama Arne Næss, anche lui non a caso è uno scandinavo, che a fine anni 70, inizio anni 80, si espresse e divise l'ecologia profonda da quella che era l'ecologia di superficie. Diceva, e ancora oggi è così, tutte le azioni che noi uomini facciamo, le azioni a salvaguardia dell'ambiente, sono ecologia di superficie. Cosa vuol dire? Noi non agiamo a livello globale per sanare, per esempio, una situazione di degrado ambientale. Noi agiamo puntualmente, ad esempio, abbiamo un'inondazione del fiume perché sappiamo che periodicamente ogni 10 anni arriva una piena, bene, cementifichiamo le rive. Questa è l'ecologia di superficie. C'è un problema, risolviamo quel problema direttamente, senza interessarci del fatto che in realtà l'ecosistema non è soltanto l'esondazione delle acque, l'ecosistema è un qualche cosa di molto più complesso. Ecco, allora, per esempio, come dice lui, l'ecologia invece profonda prevede il fatto che Cosa il fiume esonda, perché esonda? Che cosa è che contiene il fiume, la riva? Ma cosa serve la riva? La riva serve per filtrare l'acqua, serve per ospitare dei microrganismi che detossificano certi tipi di sostanze, servono per frenare la corrente, perché se la corrente è incanalata lungo un percorso di cemento è molto più veloce che se invece è frenata da tutto un argine di tipo naturale, un argine con canne, un argine con erba, un argine con rami. Ecco allora che se noi la vediamo dal punto di vista dell'ecologia di superficie, abbiamo delle azioni dirette che poi in realtà è un po' come il medico ti dà una pillola per risolvere un problema, ma in realtà poi questa pillola ti dà un altro problema e via discorrendo, no? Con un cane che si morde la coda. In realtà l'ambiente è un discorso olistico, un discorso di reti, per cui noi dobbiamo guardare e agire con questo modo. Notare che, e noi andremo sicuramente verso questa direzione, più che sulla direzione biocentrica, perché mentre la biocentrica mette al centro l'altra vita e comunque crea una netta separazione tra quello che è l'uomo e l'altra vita, l'antropocentrismo mette al centro l'uomo, il biocentrismo mette comunque al centro la vita non umana, l'ecocentrismo tende a creare un matrimonio, tende a creare un'unione, considera le nostre differenze, perché di differenze si tratta, voglio dire, noi uomini siamo molto differenti dalle altre specie, ma crea anche il matrimonio e crea anche l'unione. Quindi noi dobbiamo considerarci non antropocentrici, non antropocentristi, non biocentristi, dobbiamo considerarci parte integrante della natura, e questo ha delle grosse ripercussioni su come noi potremo fare. Ecco che l'ecologia profonda, come dice lui, che fra l'altro questo signore che si chiama Arne Naess invita tutti a scrivere una propria filosofia, perché ciascuno di noi può dare un proprio contributo, dopo aver studiato il fatto che esistono tanti tipi diversi di pensieri, ciascuno di noi potrebbe esprimere il proprio pensiero e dire no, secondo me così non è. E quindi innescare un tipo di dibattito come queste mie conferenze tendono a fare, innescare un tipo di dibattito per poi dopo essere parte di un'evoluzione culturale che ci porta ad avere un rapporto e quindi anche noi crescere in maniera, crescere, essere educati in maniera più compatibile con l'ambiente. L'ecologia profonda non è né di destra né di sinistra, non ha nuove idee sia sulla politica, sulla religione, è in pratica è un nuovo modo di vivere. È un modo di vivere che premia la nostra diversità, e quindi per esempio c'è il bioregionalismo, che è una particolarità di questa ecologia profonda, quindi valorizza le nostre differenze facendoci però sentire parte di un tutt'uno. E ad oggi ne abbiamo tanto bisogno, prima di tutto perché comunque la globalizzazione ci sta portando a un'uniformità generale. E in questa uniformità generale, che comunque è partita e comunque noi difficilmente riusciremo a frenare, in questa globalità dobbiamo cercare di valorizzare quelle che sono le nostre differenze. E di esempi di questo tipo ce ne sono tanti. Per esempio, un amico giù a capo nella Terra del Fuoco hanno fatto un parco, insieme a Mora Park, dove c'è applicati per filo e per segno questi tipi di principi. Ecco, allora l'ecologia profonda non vede né distacco dalla natura, non vede una separazione uomo-ambiente o uomo-animali, ma vede un'armonia generale. E questo qua è l'esempio di, diciamo, una vignetta che dovrebbe esplicitarlo. Ecco, allora, infine, una diapositiva per farvi, che riassume quello che è la filosofia ambientale. La filosofia ambientale, quindi, è il pensiero di come noi ci rapportiamo con la natura, ma non solo, studia chi siamo, e quindi da questo poi trae i propri risultati, le proprie conseguenze. La filosofia ambientale si avvale quindi di tutta una serie di conoscenze che arrivano dai più diversi campi disparati della conoscenza umana. Innanzitutto le scienze naturali, la biologia, l'ecologia, che ci dice chi siamo, da dove siamo nati, che esiste un'evoluzione, che una volta eravamo delle scimmie, che una volta eravamo dei pesci, via discorrendo. L'ecologia che ci insegna invece che esistono delle reti naturali, che noi abbiamo bisogno dei nostri amici, compagni di viaggio che sono animali e piante, ma non solo, perché noi non siamo anche uomini e dobbiamo valorizzare il fatto che siamo uomini, perché noi siamo figli della natura e quindi volere bene. Una volta io ero un po' misantropo, nel senso che odiavo un po' l'uomo, lo vedevo un po' come molti lo vedono, come un cancro che in un qualche modo si sta cercando di erodere l'integrità, la salute di questa terra. Invece adesso comincio a vedere che dal lato più positivo noi uomini in effetti abbiamo delle capacità diverse da quelli che sono animali e dobbiamo in un certo senso valorizzare. Possiamo scegliere se far bene o fare male, ma possiamo scegliere, quindi dobbiamo scegliere di far bene. E quindi anche tutte quelle scienze che sono più umanistiche, antropologia, sociologia, psicologia, ma andando ancora verso la letteratura, verso l'arte, che non ci forniscono dei dati, come dire, scientifici, misurabili, ma ci danno l'idea di quello che in realtà noi siamo. E quindi io metto anche religioni, nonostante sia ateo, oppure sia agnostico più che ateo, tradizioni, credenze, comunque fanno parte di quell'umanità, vengono filtrate attraverso il pensiero umano e quindi la nostra idea, per poi dopo dare le risposte che sono le risposte di politica, che poi sono le risposte pratiche, quelle che poi ci interessano quando noi poi dobbiamo andare a fare delle scelte pratiche. Politica, quindi giurisprudenza ambientale, e non per ultima, anche se l'economia ambientale, che stiamo vedendo adesso, che è un'economia malata, è un'economia basata su, su dei principi assolutamente non sostenibili, perché ancora si basa sulla crescita, e mi sembra una cosa, diceva Arne Ness, appunto, che diceva, mi sembra strano che ci sia un paese che magari vende più antidepressivi, e questi antidepressivi più ne vende e più cresce il prodotto interno lordo. Cioè, è un controsenso. Quindi il prodotto interno lordo non è una misura aberrante di quello che è il benessere della popolazione e quindi la qualità della vita. Eppure ancora adesso abbiamo dei concetti di economia che sono dei concetti che risalgono ancora a Smith, risalgono ancora agli anni a metà degli anni 800, cosa assolutamente. E quindi tutto questo porterà sicuramente sostenibilità, equilibrio e armonia. Ecco, quindi io adesso smetterei di far qua e la finirei qua un po' perché il tempo è trascorso. Volevo solo dirvi una cosa, in più di 20 anni che sto studiando questo argomento mi sono fatto un'idea che chiamerò ambientalismo propositivo, è appunto questo, uno spostamento più dalla mia ex misantropia, più verso un riconoscimento che l'uomo comunque ha delle potenzialità e che devono essere in qualche modo valorizzate. In fin dei conti, se noi vogliamo bene alla natura, e io voglio bene alla natura, ma tanto bene alla natura, devo voler bene all'uomo perché, in fin dei conti, noi siamo natura, come dice l'ecocentrismo, facciamo parte della natura e quindi, essendo noi la massima espressione della natura, se noi odiassimo noi stessi, saremmo, diciamo, sarebbe un'antitesi nei nostri confronti. Quindi amare l'uomo, ma cercare comunque di muoversi in modo tale che le scelte vengano fatte giuste. Qua io ho finito, sto scrivendo questo ambientalismo propositivo, uscirà fra un anno. Grazie a tutti.
Chi ha seguito questi nostri incontri avrà notato che tutte le volte che i nostri relatori citano il Senato della Repubblica oppure citano i nostri massimi, diciamo, amministratori, lo fanno sempre citando delle barzellette o citando reazioni stupide a considerazioni importanti. Questo per molti versi preoccupa, no? È veramente. Tra l'altro noi abbiamo avuto qua dei giorni scorsi Masullo, che anche lui aveva tenuto un incontro in Senato e aveva esposto tutti questi discorsi, e poi se si era sentito rimproverare dal Presidente della Commissione del Senato, della Commissione Ambiente del Senato, ma di chi però. Ieri sera, l'altra sera avevamo Luca Mercalli a Reggio Emilia, e anche lui ha detto, anche a me è successa la stessa cosa, ho fatto la mia conferenza, poi però alla fine mi hanno detto di chi però. E lui ha citato un'altra persona prima tra quelli che, i pochi che credono ancora in un antropocentrismo assoluto, e credo che abbia fatto un libro con prefazione addirittura di Silvio Berlusconi. Quindi per quanto queste problematiche, diciamo, siano ormai scritte in tanti libri, vengono sostenute autorevolmente da gran parte dell'intelligenza, non solo italiana, scientifica, ma europea, no? Ci siano l'IPCC che ha vinto il premio Nobel per la pace proprio perché questi sono problemi che riguardano tutti noi, rimane una incredibile resistenza da parte di chi dopo dovrebbe in un qualche modo applicare, mettere in pratica, fare tesoro di questi insegnamenti, che pagare tra l'altro uno di quelli che ha fatto i suoi investimenti utilizzando il conto energia, e adesso quanti in questi giorni gli hanno tagliato per lui i rimborsi. Quindi viviamo in un mondo, in un paese che ha queste incongruenze. Detto questo, se qualche.
Io volevo fare una domanda.
Potrei volere qua?
No, si sente, no?
Sì.
Mi fa di capire, è stato molto interessante. Questa è una filosofia ambientale, direi che è una scienza abbastanza nuova, secondo me, no? Che appunto sia vale, come ha fatto vedere l'ultima slide, di tutte le varie cose. Ecco, volevo sentire il suo pensiero, perché io credo che il controllo delle nascite sulla Terra, ho visto sempre la Terra come quella così azzurra, penso che abbia un suo valore, visto che l'uomo è, diciamo, al di là eco di Osora, però è quello che poi governa il sistema, certo, in vari modi. Cosa pensa lei del discorso? Secondo il mio punto di vista sarebbe una cosa da affrontare in maniera molto seria. Però non l'ho mai accennato.
Avrà sicuramente letto il libro di Cohen, che è Quante persone possono vivere sulla Terra. Se non l'ha letto, la consiglio, è un librone grosso, perché sono più di 500 pagine, forse 600, più 600 che 500, ma dà una risposta molto esauriente, molto interessante, affronta in maniera scientifica, quindi senza, diciamo, senza addentrarsi in speculazioni, diciamo, filosofiche, no? Io lo ritengo il problema, forse il problema primario, però la risposta che dà lui è una risposta di questo tipo: non si tratta di quante persone possono vivere sulla Terra, si tratta di come vogliamo fare vivere queste persone sulla Terra. Perché teoricamente, se noi potessimo tutti vivere di sussistenza, probabilmente la Terra potrebbe sostenerne anche, non so, anche 50 miliardi, ne siamo 7 miliardi quelli che siamo. In realtà, se noi volessimo vivere tutti come gli Stati Uniti, non ci sarebbe posto neanche per gli Stati Uniti. E gli Stati Uniti esistono perché esiste il Bangladesh, perché se non esistesse il Bangladesh, gli Stati Uniti non esisterebbero. Quindi il problema è ribaltato su come noi vogliamo vivere. Personalmente io vivrei in pochi e con, diciamo, sfruttando poco la natura, lasciando spazio anche, questo è il mio pensiero, lasciando spazio anche al resto della natura che possa evolvere. Quindi io mi prendo i miei spazi, io voglio essere un uomo e quindi voglio anche studiare, voglio anche essere un uomo tecnologico, perché no? Perché se la natura mi ha dato la possibilità di avere un cervello di questo genere speculativo e che può andare anche a studiare l'intimo della materia o guardare gli spazi astronomici, non vedo perché non poterlo fare. Quindi io voglio come uomo mantenere la capacità di evolvere sotto questo aspetto, però non voglio togliere alla natura la stessa capacità. Quindi Arne Naess dice addirittura che rimarrebbe su mezzo miliardo di persone. Arne Naess, quel signore qui. Io non sono sicuramente di questo avviso, però sono anche una persona che, diciamo, secondo me siamo già abbastanza, ecco. E il problema è che comunque anche con un controllo delle nascite c'è il volano della crescita demografica che non si arresta, quindi sicuramente andremo sui 20 miliardi anche se si sta rallentando. Quello che è il mio pensiero è sicuramente un problema principale, però è anche il problema soprattutto di come cercare di utilizzare le risorse. Quindi se fosse per me, se io avessi la bacchetta magica per dire 10 miliardi, anche 5 miliardi, anche 1 miliardo, starei meglio.
Posso?
Sì,
ti
prego.
Condivido il concetto, però è chiaro che penso che tutti tendono a vivere come quello che vive meglio.
Il problema è della qualità della vita, perché non è di la quantità della vita. Sempre Arne Naess fa una bella distinzione fra quella che è la quantità e la qualità, perché proprio se noi prendiamo certe misure di tipo economico sono solo quantitative. Allora io mi domando se è più, come dire, è migliore una qualità della vita dove magari abbiamo meno traffico e magari abbiamo meno soldi, oppure una vita dove c'è più soldi ma più traffico. E c'è un grosso dibattito sul discorso qualità della vita. Ci stanno cercando di mettere i parametri per cercare di portare a qualità, perché se alcuni americani sono grassi come delle botti e pesano magari 200 kg, ecco, non so se la loro qualità della vita... Cioè, fa differenza tra tenore di vita e qualità della vita. Il tenore della vita è una cosa, la qualità è un'altra. E lì bisogna fare distinzione, secondo me.
Una curiosità, posso?
Sì, prego.
Curiosità, la scelta di un logo è sempre esplicare quello che vuole essere rappresentato. E a me convince molto questo momento del fraternale scritto, che è un momento di giraffe, elefante, qual è stato un po' una scelta ovviamente casuale, oppure se c'è lì dentro un piccolo messaggio in quello che vuole essere la filosofia ambientale.
Allora, no, l'unico messaggio che dà la filosofia ambientale è questa testa che va fuori la bolla, no? L'animale era perché era simpatichetto, si chiama Macrauchenia, è un camelide litotterno del Pleistocene, è un animale che viveva nelle Americhe e è stato ricostruito dallo scheletro in maniera tanto diversa. Ci sono alcuni che fanno tanto peloso, in realtà questo era il più buffo che sono riuscito a ricostruire, diciamo così. E mi piacciono, diciamo, i camelli in generale, soprattutto i lama e gli alpaca, mi piacciono, quindi ho preso come questa idea e quindi non ha nulla se non una simpatia. È un fumetto, no? Non so se voi adesso non so se siete abbastanza vecchi, però c'era di Joel, amici siamo, ed insieme a voi cantiamo questa regola, ritornello, fanta musica, Rosello, chi vi si ricorda? Va bene, questo qua è una sorta di questa vignetta, e esce dalla bolla perché dice io voglio andare fuori, voglio guardare, questa è l'unica cosa che... Ok, c'era il signore.
Prego.
Sì. Prima lei ha accennato il fatto dello stelle di Capriotti.
Sì.
Ad esempio il fatto di tenerlo, oppure qualcuno dice ciò che crea dei danni, li selezioniamo. La terza strada, quella di spostare un altro uomo, cioè vuol dire, sarebbe come il cibo, lo spreco riguardo il fatto che la gente va di fare e noi lo buttiamo via. Cioè ci sono questi passaggi, non potrebbero essere il fatto di prendere le persone in eccedenza, perché crea un problema e li spostiamo in un altro parco, in un altro porto dove... C'è una
secondo me questo è un grosso problema, perché in effetti, diciamo, gli animali lasciati in libertà, se trovano cibo, qualsiasi animale diventa diciamo un problema, no? I ratti in città se hanno cibo mangiano, eccetera, si duplicano, non hanno, noi stessi uomini ci duplichiamo senza ritegno, quindi figuriamoci gli animali, e quindi questo è un grosso problema. Io ritengo che il miglior problema, tanto salvaguardia delle specie innanzitutto, nel senso che ci sono certe specie a rischio che va fatto di tutto, anche addirittura, non so, pensare a situazioni di tipo di cercare di arrivare a un minimo di 500 esemplari, che è proprio il minimo per la sussistenza di una specie. A parte quello, il problema delle specie molto numerose è grosso. Io non trovo altra soluzione che in effetti abbattere i capi. Il problema però è che non vorrei farli abbattere per il gusto di gente che abbatte i capi. Mi sembra una cosa disumana, no? La regolazione, se tu li sposti in un'altra parte, possono creare addirittura più problemi. Faccio un esempio, le nutrie non c'erano in Italia, no? Sono arrivate qua, sono state lasciate e hanno creato una rivoluzione nell'ambito ecosistemico. Se noi facciamo troppo nella natura, rischiamo di far peggio. Se io prendo, per esempio, sono troppi caprioli qua, ammettendo che si possa fare economicamente, eccetera, quindi io li prendo e li sposto da un'altra parte, là possono creare dei problemi delle specie autoctone. Quello è il discorso. Quindi io sono purtroppo, a malincuore, sono purtroppo per una regolamentazione, vuol dire, non sul gusto, lo facciamo purtroppo. Cioè mi piange il cuore farlo, ma lo faccio. Ma mi piange il cuore, non lo faccio perché mi vado a divertire. Questo è il concetto che secondo me deve essere.
Quello dei caprioli, anche nel nostro Appennino, un problema grosso. C'è Giovanni Vito Ferretti che abita in alta montagna di Odia, perché anche lungo le strade compaiono dopo una curva, creano problemi. C'è una proliferazione che sta diventando veramente.
Io farei una distinzione tra che si punta da una curva e che danno dei problemi ecosistemici. Allora, un conto che si punti da una curva e tu vai più piano, e vai più piano, nel senso che non ammazzo, non faccio fuori dei caprioli perché mi vengono fuori delle curve. Controllo la crisi dei caprioli perché mi danno dei problemi ecosistemici, cioè mettono a rischio altre vite. Se poi tu ti ammacchi la macchina, la curva la fai più piano. Sai che ci sono i caprioli, invece di fare 50, 70, 80, tu fai 20.
Sì, sì, no, però la percezione che c'è...
La percezione, diciamo, sicuramente, ma il pericolo non è il fatto che sono in tanti perché salto sulla strada. Il pericolo è che danno un pericolo all'ecosistema, hanno un pericolo alla natura, non all'uomo. A me non interessa il discorso, a meno che, non voglio dire, obiettivamente, sono degli orsi che vanno a saltare i bambini, mi metto il problema, no? Però in questo caso, nel caso dei caprioli, mi pongo il problema del danno che fanno all'intero ecosistema, quindi a loro stessi, alla stessa natura, capito?
Sì, però già da un anno fa, che ha avuto fuori il problema, si diceva che portare in Abruzzo, ad esempio, trovando le stesse caratteristiche, voglio dire, sì, dello stelio, quindi non avrebbero inciso...
Gli uomini a volte fanno troppo, dovrebbero fare un po' meno. Quando ad esempio c'erano i cinghiali che non hanno importato i cinghiali dall'Ungheria, cioè noi meno facciamo in certi casi e meglio è come se ci muoviamo come degli elefanti in una cristalleria, cioè facciamo dei danni. Allora, quando hanno portato il rospo bufo dalle isole, come si dice lì, dalle Antille, le hanno portate in Australia, perché questi qua mangiavano delle zanzare, no? Hanno portato in Australia, sai cosa hanno fatto i bufo bufo? Si svegliavano delle ore che non c'entrava niente quando le zanzare non c'erano. E hanno cominciato a essere un grosso pericolo per tutti gli animali autoctoni. Tutti i marsupiali che allora si cibano, si avvicinano a questo animale perché non lo conoscono, non ne hanno paura, e questo è velenoso. Quindi tutti gli animali, molti animali, sono a rischio di estinzione. Questo bufo bufo che è partito, diciamo, è stato importato al sud-est dell'Australia, ora ha preso tutta la parte del Queensland, sta andando verso Darwin, e fra un po' ce lo troviamo dappertutto. E l'uomo in quel caso lì, se non lo faceva, era meglio. Quindi quello che voglio dire io è che per salvaguardare sarebbe anche giusto, se fosse per me vivremmo tutti, ma il problema non è, diciamo, dobbiamo fare delle scelte, ecco, scelte dolorose. Ti dico, mi piange il cuore se devo ammazzare un capriolo, ma non ho altra scelta.
Ma in fondo?
Sì, due domande. Cioè, la prima è che parlava tutti dei vari, si sta cinghiali, questo ultimo è un problema che abbiamo adesso, che è stato creato interamente dall'uomo. Cinghiali gestito, tutti i cinghiali che abbiamo noi adesso, un cinghiali che è stato di fatto portato dall'uomo, tutti i problemi che adesso conosciamo. Le due considerazioni che volevo fare e chiedere qualche illuminazione in questo senso. Io credo che il percorso, diciamo così, della conoscenza umana abbia portato i giorni nostri a modificare sostanzialmente il rapporto, diciamo, tra uomo e natura. E direi che addirittura la contrapposizione natura e uomo dovrebbe essere ormai quasi abbandonata, proprio perché in questo modo noi continuiamo a dare all'uomo una qualche prerogativa a creare fuori dalla natura e installare un qualcosa che ha di fuori, quindi creare quasi in maniera inconscia una distinzione che di fatto non dovrebbe essere, non è mai stata, ma soprattutto adesso con i conoscenti che abbiamo non è più nemmeno giustificabile. La cosa che la considerazione che volevo fare è questa, che è molto vero quando si parla del, come dire, di tutti gli esseri viventi hanno sostanzialmente lo stesso diritto a stare su questa terra. E a me piace pensare questo, ma non sono sempre convinto di questo. Non sono sempre convinto di questo perché dico che quando ci sono degli esseri viventi che in qualche modo creano grossi problemi a noi, il problema non lo sorponiamo più. Faccio un esempio, per essere molto banale ma ovvio. Il trasmonte della malaria è un essere vivente come un capriolo, una balena nostra azzurra o una farfalla tropicale, ma credo che se sparisse dalla terra forse non sarebbero le grandi campagne alla sua tutela. Questo vale anche per il danno sociale, piuttosto, perché tutte quelle specie in qualche modo, o esseri viventi se vogliamo, in qualche modo hanno una ripercussione sulla nostra vita che è molto forte. Lasciamo stare i virus, i batteri e quant'altro che sarebbe su un troppo bene. Ecco, di fronte a questa cosa qua, credo che tutti i discorsi che noi facciamo, che sono discorsi che io personalmente condivido, ci pongono comunque, hanno sempre una velatura più o meno marcata di antropocentrismo. Cioè c'è comunque sempre un qualcosa che noi non possiamo fare da meno, visto che siamo noi che produciamo questa filosofia, questa idea, che in qualche modo ci pone un pochino fuori dalla natura, inevitabilmente. Cioè, anche con tutta la più grande comprensione che possiamo avere, e forse non sarebbe nemmeno, diciamo così, naturale averla da un certo punto di vista, di fronte a certi esseri viventi che su di noi hanno un impatto così devastante, non siamo, come dire, così comprensivi. E quindi questo, credo che ci sia un limite in questa, come dire, in questa, un limite se vogliamo normale, perché poi non, secondo me è quasi irrisolvibile, di fronte a queste problematiche riferite poi agli altri esseri viventi.
Se posso anch'io fare una riflessione riguardo questo, da uomo dico che i parassiti, se fossero tutti fuori, sarebbe soltanto un sollievo anche per certi altri animali. Proprio come concetto, il concetto di parassita che vive sulle spalle di uomo è un concetto molto, diciamo, dal punto di vista umano decisamente negativo. E quindi se fosse per me anche le zanzare, francamente le tigre, poi dopo le ucciderei tutte quante senza ritegno, se non dovessero in qualche modo. Questo lo diceva anche John Passmore in un famoso libro che si chiama come si chiama, La nostra responsabilità per la natura, edito da Feltrinelli alla fine degli anni 70, e diceva: se noi fossimo sicuri che le zanzare, se noi facessimo sparire le zanzare, non cambia l'ecosistema, in fin dei conti non sarebbe meglio, punto interrogativo. Lì c'è un discorso, secondo me, discorso vita, che noi non possiamo generalizzare o mettere assieme un batterio con anche un capriolo, per dire, no? La complessità ha comunque un suo valore. Allora, quello che dico, sempre tenendo in considerazione che c'è un valore maggiore e c'è un bel pensiero, che è di un filosofo che si chiama Holmes Ross III, e lui fa proprio l'etica del valore, la chiama, e quindi fa tutta una serie di valutazioni, una scala che non è soltanto una scala mammiferi, classica scala animali, piante, minerali, eccetera, ma proprio una classifica organicistica, e quindi mette in primo luogo le specie, per esempio gli ecosistemi che hanno maggior valore dei singoli animali, delle singole specie. Ecco perché l'ho inserito nel discorso del biocentrismo olistico, perché in quel caso lì ammette l'abbattimento di qualche animale, come dicevamo appunto qualche capriolo, perché per un maggior valore, per una salvaguardia del maggior valore, che è in questo caso l'ecosistema. Quindi in un pensiero ecocentrico, che vuol dire è vero che noi siamo uguali, ma è vero che noi siamo diversi, perché, come dire, siamo diversi uguali le donne, noi uomini, e siamo uguali e diversi, cioè non è che siamo uguali o siamo diversi, no, siamo un po' uguali, un po' diversi. Non è inutile fare una netta separazione, no? Sappiamo tutti che abbiamo certe peculiarità, che loro hanno altre peculiarità, se non altro fisiche, diciamo così, evidentemente fisiche. Quindi dobbiamo saper valorizzare la differenza, dobbiamo finirla di fare queste separazioni. E in un comportamento, perché all'atto poi teorico possiamo dire tanto, all'atto pratico ci possono essere degli strumenti. Holmes Ross III in questo caso ti dà un valore, un'etica del valore, appunto, quindi dà maggior valore a certe cose rispetto ad altre, e secondo me può essere condivisibile in un atto pratico, come dire: a malincuore faccio fuori che ho fatto caprioli, a malincuore ma li faccio fuori. Questo è il mio.
Io voglio stare a terra a terra. Si parla di filosofia ambientale, ma quando il popolino, io sono uno di quelli, si trova come filosofo un bottiglione o anche un cacciato, addirittura se andiamo dietro il grande premio Nobel, napoletano, Piero Croce, che al massimo la sua intelligenza ha fatto l'Aventino. Mi pongo la domanda, non lo so, i ragazzi il giorno d'oggi che filosofia studiano a scuola.
La filosofia è morta, come diceva Hegel, quindi.
Abbiamo dei maestri, non abbiamo alla televisione, cosa fai? Certo.
La filosofia è morta, la filosofia è morta nel senso.
Gente che la insegna, ecco.
Sì, no, la filosofia è morta nel senso che si è parcellizzata, so come dire, e la filosofia comunque fa parte di tutti noi. Cioè noi non possiamo dire ragioniamo anche politicamente di qualsiasi cosa senza la filosofia. Quando Einstein faceva la teoria della relatività, faceva filosofia. Quindi no, quello che volevo dire io è che è morta, ma è viva in tutte le cose che ci sono. Non so se mi spiego.
È un professore di università o perché di filosofia o perché sono filosofo? Se me li indicano come filosofi, due teste di cazzo del genere.
Comunque, allora io mi sono apprestato ho affrontato la filosofia relativamente di recente, una ventina d'anni e poco meno. E mi sono accorto che dire filosofia è come dire credi in Dio. Cosa vuol dire credi in Dio? Se tu prendi l'ultima enciclopedia che è uscita, quella che ha fatto la Repubblica sulla filosofia di Abbagnano, su Dio ci sono 50 pagine. Se uno mi dice credi in Dio, non vuol dire niente la domanda. Stessa domanda è che cos'è la filosofia? Non vuol dire niente filosofia, perché in filosofia doveva parlare di filosofia politica, filosofia della natura, tutti i vari tipi di filosofie. Allora se uno mi parla di teologia, perché Buttiglione non è un filosofo, è un teologo. Ed è tutt'altra cosa che filosofo, ovvero è una parte della filosofia che studia teologia. Ma se lui mi può parlare di un certo settore, ma non un certo un altro. può essere esperto di una determinata cosa, non fa filosofia, fa teologia, è un'altra cosa.
Io sto con quello che mi dice la televisione.
Sì, però intanto non bisogna confondere, diciamo.
No, io filosofia vado da ragazzo, sono stato una volta a cena e ho trovato un uomo di 80, 90 anni, 70, non lo so, va bene, dai, allora i contadini sembravano più vecchi di quelli che avevano l'età, non lo so perché. E quello è un super filosofo. Diceva, infatti i cinesi dicono che non c'è niente al mondo che due cose uguali. C'è sempre qualcosa, se li vai a analizzare, che non c'è niente di uguale. E infatti diceva, non c'è niente al mondo di uguale, c'è solo due dita, lo dico in femato. Più diti del più, perché più sono più di merda, perché non c'è due dita uguali.
Sì, ascolta, adesso
torniamo a un altro. Però a scuola non lo insegna.
No, però ascolti, bisogna stare attenti a non confondere, diciamo, il sapere, lo statuto dei saperi con qualche professore. C'è della gente che è laureata, c'ha anche tre lauree, non per questo è una persona che possa, diciamo, insegnarsi qualcosa. Il problema vero, che è il problema che a me sta molto a cuore, perché è al centro di queste iniziative ed è al centro di tutta l'attività che facciamo noi, ad esempio, il cinema, è il rapporto che c'è fra i saperi e la società. E questo rapporto, che storicamente ha avuto la mediazione dell'università e del sistema delle professioni colte, è un rapporto che è andato in crisi. E tempo fa, già 10 o 15 anni fa, pensatori come Mario Perniola denunciavano il fatto che mentre la filosofia oggi gode di platee inusitate, ci sono festival della filosofia che muovono migliaia di persone, il festival della mente di Sarzana in 3 giorni ha mosso 35.000 persone, il filosofo oggi parla in televisione a platee sconfinate, ma la filosofia non è mai stata così marginale come è oggi. Cioè il problema è passare dalla filosofia alla prassi, il problema è fecondare la politica, fecondare la società. Per quello che io inizialmente ho stigmatizzato questi cenni che ci vengono dai nostri relatori quando vanno a incontrare il Senato, cioè questi incontri, queste conferenze, questi convegni che vengono fatti ai massimi livelli, al Senato, alla Camera, tutti i consulenti di cui i ministri si circondano dovrebbero avere il compito di fecondare costruttivamente la politica. Ma questo meccanismo non funziona, assolutamente. Io personalmente da 10 anni, se promuovo cose di questo tipo, penso perché l'unica soluzione, l'unica alternativa, per quanto possa sembrare utopica, è un rapporto di presa diretta fra il sapere e la società. Allora, secondo me, se questo tipo di esperienze, anziché essere ridotte in un auditorio di 20 persone, funzionassero come degli strumenti attraverso i quali gli amministratori locali, gli insegnanti, i presidi delle scuole locali si confrontassero appunto con delle persone che vengono qua invitate. È l'unico modo per dare un qualcosa di virtuoso. Se invece noi andiamo avanti a reticolati, per cui la scuola vive come una morte per conto suo, l'amministrazione ha i suoi rituali, e la gran parte della gente pensa che la Gorà sia la televisione, poi dopo scontiamo questa situazione. Cioè dire che la Gorà è la televisione è una follia. Cioè la Gorà era quella, la Gorà si intende appunto un tipo di una piazza, un rapporto diretto, per cui io dovrei avere qua il sindaco e gli dico, gli chiedo conto di quello che fa.
Ma che dicevo io, penale, hai ragione. Ma si quanti professori ci sono?
Sì, sì, capito, però bisogna lavorare, appunto noi cerchiamo di lavorare in maniera costruttiva su questo.
Io diciamo, è un amministratore di Bernasco come sono io.
E lui stesso viene stasera da Bologna, si è fatto 2 l'autostrada per venire qui a parlare a 20-30 persone, ecco. Mediamente la cosa è così, può sembrare una cosa inutile, no? È una fatica inutile, no? A cosa serve fare queste cose? Io però sinceramente mi sento più utile io a promuovere queste cose che non tutti questi consulenti, tutto questo incontrare, discutere, quando qualcuno non si pone il problema. Io è la questione che pongo sempre, l'effettualità del sapere. La pongo sempre quando invitiamo dei professori universitari, ad esempio. No? Io conosco della gente che è contro, è a favore dell'ambiente, è a favore del solare, no? Poi insegnano in dipartimenti che sono fatti con dei monoblocchi, con tutte le vetrate. Dico, ma scusa, ma cosa viene in scuola, insegni se non sei capace di incidere neanche, no, nel dipartimento? Questo è il problema che secondo me dovrebbero porsi le persone che possono, diciamo, incidere più di me sulla realtà. E tutte le volte che faccio questa domanda non la capiscono. Dico, ma sì, lì c'era la lottizzazione. Che risposta è? Cioè, il problema è, ma tu che sei preside di un dipartimento universitario, cioè, ti rendi conto di non avere nessun tipo di presa sul reale? E se non ce l'hai te, chi deve avercela? Cioè, io penso ancora che l'università debba essere il sistema su cui è strutturata tutta la costruzione del sapere, anche le professioni colte. Però la situazione è questa. Se c'è...
Un'ultima domanda, che è una curiosità sempre legata a queste curiosità. Cioè, l'ecocentrismo, che sarebbe la soluzione migliore appunto per contemperare la coesistenza di tutte le specie biologiche e organiche, anche insieme all'organico, sulla Gaia, per essere chiari. Io ho un dubbio, un timore che a volte si pone. Cioè, l'uomo, a differenza delle altre specie, è difficile mantenerlo in una fiducia di forza, di parità con le altre specie. Faccio un esempio. Le selezioni naturali, l'estinzione delle specie, l'estinzione dei millenni, dei secoli, sono sempre avvenute, no? L'uomo stesso, no? Neanderthal, si estinse, sono finite altre specie, sono verificate. E se vogliamo, da quando è esistito l'uomo, ed è diventato numeroso, è stato soprattutto nella funzione di distruggere in maniera rapida fenomeni di estinzione di specie secondo il modo di fare il territorio. Adesso possiamo prevedere in un prossimo futuro anche un'altra scatola, questo mi preoccupa nel discorso della domanda. Cioè, non solo finora bisogna contenere l'uomo nella distruzione delle specie, ma la preoccupazione è anche di contenerlo nella creazione, nella modificazione delle specie delle stesse. Fatto esempio l'OGM, le clonazioni, il DNA, la coscienza che hanno ricostruito ormai il DNA del mammut, no? Che senso ha? Ricreare un mammut, che senso ha creare un uomo di Neanderthal oggi, che senso ha modificare, è sempre corretto la modificazione per esempio di cereale o di altro a fini per mantenere la quantità corretta, eccetera. Ecco, tutto questo come una teoria ambientale corretta può prevedere anche appunto un controllo un po' di queste poteri che in fondo l'uomo mantiene rispetto agli altri soggetti biologici che coesistono. Cioè, una mucca vive, nasce, muore o lentamente nel passare dei millenni, dei secoli si modifica, se ne è consentito di modificarsi perché cambia il mondo. L'uomo non solo coesiste con questo, può distruggersi, ma può anche, come dire, fare qualcosa che fino a poco tempo fa era considerato inconcepibile, no? Creare nuova vita, creare nuove condizioni.
Secondo me, tanto, se ci fosse una risposta del fatto, la giusta filosofia ambientale, magari, posso esprimere quella che era quella mia idea, no? Oppure l'idea di qualche studioso, preferirei dire la mia, visto che siamo qua. No, io credo proprio ci sia una netta separazione da quello che è il passato e quello che è adesso. Noi stiamo vivendo proprio veramente, io non lo faccio perché è un modo di dire si usa, ma perché è una realtà. Cioè stiamo vivendo un periodo di estremo passaggio di un tipo di vita, se vogliamo, ad un altro tipo di vita. Prima esisteva la vita biologica, adesso esiste una vita biologica e soprattutto una vita culturale. È inutile nasconderlo, l'uomo può modificare, addirittura potrebbe creare nuove specie, non soltanto o ritornare delle specie ancestrali. È un modo di costruire totalmente nuovo, cioè siamo veramente a un bivio. E quindi tutto quello che è futuro è un punto interrogativo. Come ci vogliamo comportare? Secondo me il discorso, diciamo, di tipo etico non può limitare soltanto a dire, non possiamo limitare a dire non facciamo quello che diciamo, blocchiamo la scienza, perché sarebbe come dire un blocchiamo la nostra natura, no? Va governato, nel senso anche, per esempio, il discorso, ci facevo prima l'esempio di DDT, DDT sembrava una panacea, ma così adesso gli OGM sembra una panacea, in realtà sono una panacea per i portafogli di chi gestisce questa cosa qua. E quindi il discorso va separato tra quello che è la parte scientifica, quello che potrebbe essere il bene, da quello che sono poi gli interessi. Come tutte le cose, la bomba atomica può servire per fornire energia se facciamo una centrale nucleare di quarta generazione, oppure può distruggere un'intera popolazione nell'arco di qualche frazione di secondo. È sempre quello il discorso, portato a diversi livelli. Quindi si tratta, io non sono, diciamo, come principio contrario agli OGM, sono contrario agli OGM in questa situazione, perché in fin dei conti l'uomo ha sempre cercato, diciamo, di trovare le coltivazioni massima rete, eccetera eccetera, ma quello che dà fastidio di questo sistema è chi ci lucra sopra, e praticamente sempre il discorso che faceva Bookin, società contro società, poteri contro poteri, forti contro deboli. Io dico, vorrei un uomo tecnologico, lo vorrei, mi piacerebbe che l'uomo potesse innescare questo processo evolutivo culturale gestito però con una mentalità veramente da postmoderno, non con una mentalità soltanto basata su certi concetti economici di un tempo. Secondo me siamo in questo passaggio, e se riusciamo a passare maturando anche pensando alla qualità della vita e non soltanto alla qualità, gestirla, potremmo avere un futuro veramente, diciamo, di evoluzione culturale. Ma l'evoluzione culturale, e qua mi riallaccio a quello che dice lui, non stiamo facendo qua in 40 persone quelli che siamo, invece andrebbe fatto, e nell'ambientalismo propositivo che ci metto, l'educazione ambientale ha un ruolo preponderante, perché se finché noi abbiamo televisioni che apriamo appena io l'accendo, la spengo subito perché mi fa paura, tanto fa schifo, allora noi dobbiamo lottare su quello. Perché è su come cresciamo, su come impariamo ad essere, che possiamo costruire il futuro. Questa è la mia opinione. E questi piccoli incontri servono per aumentare, divulgare. Lo stesso sito, ci sono circa 600 questi contatti al giorno. È un sito semplicissimo, fatto da me, fa schifo, perché esteticamente non sono uno che è capace di fare ActiveX, quelle cose lì. Però ci sono comunque... Vedo che c'è comunque attività, mi chiamano, vado, divulgo, insomma, si fa un po' perché si può, anche tu, guarda. Va bene,
se non c'è qualche altro intervento, mandiamo a casa. Allora, ringraziamo Pagano, mandiamo a casa. Prossimo appuntamento a Carpaneto, mercoledì prossimo. Thank you.